Il grasso del cuore ha un nuovo nemico. Fonte Università degli Studi di Milano. Alcuni farmaci attualmente impiegati nella terapia del diabete e dell'obesità proteggono il cuore riducendo il grasso che lo circonda. I farmaci usati nel trattamento del diabete di tipo secondo e dell'obesità riducono il grasso che riveste il cuore, conosciuto come grasso epicardico, con effetti cardiovascolari. È quanto emerge da uno studio pubblicato sull'International Journal of Cardiology che ha visto la collaborazione dei ricercatori del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano e dell'IRCCS Policlinico San Donato. Il tessuto adiposo epicardico, epicardial adipose tissue teat, è un particolare grasso che ricopre le coronarie e il cuore, del quale in condizioni normali costituisce circa il 20% del peso totale. In costante comunicazione con il muscolo cardiaco, TEAT rappresenta anche la sua principale riserva energetica, protegge il cuore, sia con un'azione termogenica, sia con un'azione strutturale, fa in modo cioè che la temperatura del muscolo cardiaco sia sempre ottimale e che le coronarie rimangano stabilmente nella loro sede quando la frequenza del battito aumenta. Un eccesso di grasso epicardico, tipico dei soggetti con obesità viscerale addominale, ha invece diversi effetti dannosi sul cuore, ne modifica il metabolismo, ne altera la struttura e la mobilità, danneggiando la funzione della pompa cardiaca e aumentando quindi il rischio di scompenso, favorisce l'aterosclerosi e peggiora il microcircolo, esponendo maggiormente a ischemie e può inoltre infiltrare la parete del muscolo cardiaco, generando anomalie nella conduzione del battito e aritmie. Da diversi anni abbiamo concentrato le ricerche del nostro gruppo su TEAT e il suo ruolo nelle malattie cardiovascolari. Sappiamo che a una pancia grassa corrisponde un cuore grasso e che l'eccesso di grasso epicardico genera un'azione infiammatoria direttamente sulle pareti delle arterie coronarie e sul muscolo cardiaco. Questa funzione proinfiammatoria del grasso è un predittore indipendente di coronaropatia e di rischio metabolico, ma questo nuovo lavoro, oltre a confermarne il ruolo di importante fattore di rischio, apre la strada alla considerazione di TEAT come un vero e proprio target terapeutico su cui in futuro si potrà agire direttamente, spiega il dottor Alexis Elias Malavazos, responsabile del Centro di Dietetica, Educazione Alimentare e Prevenzione Cardiometabolica dell'IRCCS Policlinico San Donato. Il fatto che ha dato avvio allo studio e l'osservazione nella pratica clinica dell'effetto dei farmaci incretinomimetici sui cuori dei pazienti, questi farmaci, ad oggi comunemente impiegati nella terapia del diabete e dell'obesità, mimano l'azione delle incretine, gli ormoni che normalmente prodotti dall'intestino stimolano il pancreas a produrre insulina e che abbassano il glucosio nel sangue. I pazienti diabetici e obesi in terapia con gli incretinomimetici presentano una riduzione molto importante dello spessore del grasso cardiaco, fino al 36%, riduzione questa non correlata direttamente alla perdita di peso complessivo e al miglioramento del controllo del glucosio. Da qui l'idea che potesse esserci un'azione diretta di questi farmaci a livello di TEAT. Abbiamo studiato campioni di TEAT prelevato da pazienti affetti da patologia coronarica sottoposti a intervento chirurgico di bypass e abbiamo riscontrato che TEAT esprime una molecola specifica, GLP-1-OR, che funziona da recettore per le incretine e i cui livelli sono associati a geni che, oltre a ridurre la creazione di nuovo grasso ad ipogenesi, promuovono l'ossidazione degli acidi grassi e il differenziamento delle cellule grasse da bianche a brune, favorendo quindi il dispendio energetico e la perdita di grasso. Attraverso l'azione su TEAT deriva quindi un'importante funzione protettiva a livello del cuore, conclude Elena Dozio, ricercatrice di patologia clinica al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. 26 settembre 2019. La mappa degli organi più a rischio di effetti collaterali della radioterapia. Fonte, CNRIBB/CNAO. Il CNAO, Centro Nazionale di Radioterapia Oncologica, e l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNRIBB, hanno avviato un progetto per identificare i tessuti più soggetti al rischio di sviluppare effetti collaterali a seguito del trattamento radioterapico. Per realizzarlo saranno analizzati i dati di pazienti sottoposti a radioterapia, forma avanzata di radioterapia che utilizza fasci di protoni e ioni carbonio al posto dei raggi X. L'obiettivo principale dell'adroterapia è proprio garantire un trattamento preciso ed efficace al tumore, riducendo al minimo il carico sui tessuti sani. Il CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, è uno dei 6 centri al mondo in grado di effettuare l'adroterapia con protoni e ioni carbonio, unico in Italia per ioni carbonio. A differenza della radioterapia convenzionale basata su raggi X, l'adroterapia è dotata di una maggiore efficacia radiobiologica sulla massa tumorale e di una maggiore capacità di colpire i tessuti malati, limitando la dose rilasciata ai tessuti sani. L'adroterapia oncologica è utilizzata per trattare tumori non operabili, che non rispondono alle cure della radioterapia tradizionale a raggi X e che spesso si trovano in prossimità di organi a rischio. Fra questi rientrano cordomi, sarcomi, condrosarcomi, carcinomi adenoidocistici, meningiomi e tumori solidi pediatrici. Per questo motivo il CNAO e l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNRIBB, sede di Napoli, hanno avviato un progetto che si propone di osservare e analizzare quali sono i tessuti sani, vicini al tumore, che potrebbero essere soggetti a tossicità radioindotta. Il CNAO condividerà con CNRIBB le immagini di tomografia computerizzata e risonanza magnetica di pazienti con meningiomi di secondo e terzo grado trattati con protoni, da cui si può valutare l'evoluzione del tumore e dei tessuti sani circostanti prima e dopo il trattamento. Integrando le informazioni di tali immagini, il CNRIBB elaborerà un modello innovativo che indicherà le aree anatomiche più a rischio per l'insorgenza di effetti collaterali dovuti all'irradiazione, sfruttando per la prima volta il vantaggio della risonanza magnetica di fornire un migliore dettaglio anatomico dei tessuti a rischio, afferma Laura Cella, ricercatrice Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNRIBB. Il modello rappresenterà una mappa tridimensionale, integrando le immagini dei diversi pazienti, che sarà in grado di descrivere una relazione tra dose di radiazione somministrata e tossicità radioindotta. Sarà così possibile identificare le differenze regionali di dose somministrata tra pazienti con e senza tossicità. La disponibilità di immagini di risonanza magnetica con un ottimo dettaglio anatomico permetterà la costruzione di una mappa più accurata, garantendo una migliore identificazione spaziale delle aree soggette a tossicità. La collaborazione strategica tra CNAO e CNRIBB permetterà di integrare un trattamento avanzato, quale l'adroterapia, con tecniche innovative per identificare aree di tessuti sani più sensibili alla radiazione ionizzante, così da derivare strategie per ridurre il danno radioindotto e ottimizzare al meglio il trattamento, afferma il professor Guido Baroni, ordinario di bioingegneria elettronica ed informatica al Politecnico di Milano e responsabile dell'unità di bioingegneria clinica di CNAO. L'utilizzo di immagini acquisite nella routine clinica sui pazienti e la creazione di questa mappa di organi a rischio permetterà inoltre di implementare soluzioni mirate alla personalizzazione del trattamento, definendo quindi una terapia su misura per il paziente. Questo progetto verrà realizzato in un ambiente multidisciplinare, coinvolgendo competenze ingegneristiche, fisiche, cliniche e radiologiche tali da fornire una analisi accurata del danno radioindotto e il conseguente sviluppo di modelli sofisticati di predizione delle tossicità. Ciò consentirà di modulare i trattamenti con adroterapia in modo che siano ancora più efficaci e con un minor impatto sui tessuti sani. Una nuova prospettiva per l'osservazione dei lampi gamma, di Giulia Fabriani. Uno studio basato sulla prima rivelazione di un'onda gravitazionale originata dalla collisione tra due stelle di neutroni esplora il legame fra queste collisioni e i lampi di raggi gamma brevi, in una nuova prospettiva che suggerisce un'origine comune per i due fenomeni. L'onda gravitazionale GW170817, generata dalla prima collisione rivelata da Rigo Virgo fra due stelle di neutroni, torna a far parlare di sé, o meglio del breve gamma ray burst, GRB, lampo di raggi gamma, associato alla collisione GRB170817. Teatro degli avvenimenti è la galassia NGC4993, distante 130 milioni di anni luce dalla Terra. Uno studio guidato da Wenfei Fong del Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics di Chicago ha osservato per i 584 giorni successivi alla collisione l'emissione residua, detta afterglow, che resiste dopo il lampo gamma iniziale. Lo studio di Fong in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters suggerisce che tutti i GRB di breve durata, come GRB 170817A, non siano altro che collisioni di stelle di neutroni osservate da un differente angolo di vista. Questo permetterebbe di identificare l'origine dei potenti gamma ray burst, questione irrisolta ancora oggetto di dibattito. I GRB sono i fenomeni più luminosi ed energetici di tutto il cosmo. Un singolo lampo rilascia la stessa quantità di energia che il Sole produce in tutta la sua vita. La loro elevata luminosità permette di osservarli fino a epoche molto remote e li rende ottimi strumenti per ricostruire la storia del cosmo. È uno zoo stranamente popolato, quello dei GRB, nel quale l'unica classificazione possibile è in base alla durata. Lampi brevi che durano da pochi millisecondi a circa 2 secondi, e lampi lunghi che superano i 2 secondi. Nel tempo i ricercatori hanno avanzato varie ipotesi sui possibili genitori, che scontrandosi danno vita ai GRB, coppie di oggetti compatti, due stelle di neutroni o coppie miste, buco nero stella di neutroni, stelle di neutroni con intensi campi magnetici o singole stelle molto massicce che esplodono come ipernove, cioè supernove 10 volte più energetiche. I più probabili responsabili dei GRB brevi, come quello studiato da Fong, sono le coppie di oggetti compatti e le stelle di neutroni fortemente magnetizzate. Lo studio restringe ora ulteriormente il campo alle sole coppie di stelle di neutroni. Dalla ricerca emergono molte analogie infatti con i GRB brevi che suggeriscono un collegamento generalizzabile a tutti i fenomeni di questo tipo. La presenza di getti di materia che fuoriescono durante la quiescenza a velocità prossime a quella della luce, le proprietà delle esplosioni e l'andamento delle curve di luce. Il motivo per cui si ipotizza un collegamento riguarda il punto di vista delle osservazioni. I getti dei GRB sono coni molto stretti e sono quindi osservabili dalla Terra solo se sono in asse, cioè se puntano esattamente nella nostra direzione. La quiescenza fra stelle di neutroni che ha dato vita a GW 170817 è stato il primo evento osservato fuori asse. Le proprietà comuni alla collisione che ha generato GW 170817 e al lampo gamma GRB 170817 indicano chiaramente una comune origine, commenta alle scienze Andrew McFadden, docente dell'Università di New York. Con il mio gruppo di ricerca siamo arrivati a conclusioni analoghe. La curva di luce di GW 170817 osservata in asse appare molto simile alla tipica curva di luce di un breve lampo. L'unica differenza tra i due eventi sembrerebbe quindi la direzione da cui si osservano questi fenomeni. L'ipotesi si basa su validi argomenti legati tuttavia all'unica quiescenza fra stelle di neutroni mai osservata, aggiunge Coleman Miller, docente dell'Università del Maryland. Lo studio fornisce un elemento nuovo, seppur non sorprendente, sulle zone all'interno delle galassie in cui ci aspettiamo di osservare un maggior numero di collisioni fra stelle di neutroni. Finora sono stati privilegiati gli ammassi globulari per la loro elevata densità di stelle. In realtà le quiescenze sembrano verificarsi altrove. Lavori antecedenti a questo già evidenziavano quanto affermato dallo studio, osserva Stefano Ascensi, dell'Osservatorio Astronomico di Brera. La novità è nel lungo periodo di osservazione dell'evento, di 584 giorni in totale. Anche per Giancarlo Ghirlanda, sempre dell'Osservatorio di Brera, è chiara l'associazione tra GW 170817 e GRB 170817, viste le caratteristiche comuni. Questo lavoro è l'ultimo di una serie di studi che hanno esplorato il legame, anche se si basa sull'osservazione di una sola collisione. E Silvia Piranomonte, ricercatrice dell'INAF Osservatorio Astronomico di Roma, conferma: tutti gli studi sui GRB brevi condotti finora portano all'ipotesi che l'origine sia una fusione di stelle di neutroni. La curva di luce nelle varie frequenze d'onda di GW 170817 supporta questa idea. 23 settembre 2019. È arrivata la Quantum Supremacy? Sì, no, quasi. Di Leonardo De Cosmo. Un computer quantistico avrebbe battuto per la prima volta un supercomputer tradizionale, realizzando in poco più di 3 minuti un calcolo che al suo rivale avrebbe richiesto 10.000 anni. Il successo sarebbe del Google Quantum iLab, ma la notizia, rivelata dal Financial Times, non è ancora stata confermata. I ricercatori di Google l'avevano promesso poche settimane fa, e forse sono stati di parola, la quantum suprema ci sarebbe stata raggiunta, ad annunciare che per la prima volta un computer quantistico avrebbe battuto in velocità un supercomputer classico è stato il Financial Times, con un articolo che però non fornisce molti dettagli e al momento non trova conferme ufficiali. Secondo l'autorevole quotidiano britannico, un articolo con i dettagli del lavoro era stato pubblicato pochi giorni fa, ma poi rimosso su un sito della NASA. Nel post si annunciava che un processore quantistico era stato in grado di elaborare in appena 3 minuti e 40 secondi un calcolo che uno dei più avanzati supercomputer al mondo, il Summit della IBM, avrebbe elaborato in circa 10.000 anni. Un traguardo atteso da tempo che aprirebbe simbolicamente le porte a una nuova era nel mondo dell'informatica. A ottenere lo storico successo sarebbe stato Bristlecone, un processore quantistico a 72 qubit sviluppato dal Google Quantum iLab e finito al centro di un accordo di cooperazione stipulato un anno fa con la NASA. Al momento non si hanno informazioni ufficiali, ma la notizia potrebbe trovare conferma a breve. Da parte di Google non sono arrivati commenti, ma la notizia circolava all'interno della comunità scientifica già da qualche settimana e la pubblicazione dei dati su qualche importante rivista scientifica peer review sarebbe solo questione di giorni. Perché è importante la quantum supremacy? Per definizione, il raggiungimento della quantum supremacy è il momento in cui un computer quantistico diventa in grado di eseguire un processo di calcolo, qualsiasi esso sia, impossibile per un computer tradizionale. È facile capire quindi che si tratta di un traguardo puramente simbolico e sotto molti aspetti completamente inutile. Quantum supremacy è un termine che neanche usiamo, aveva spiegato qualche tempo fa Robert Sutor, uno dei responsabili del quantum computing di IBM, e di cui non abbiamo nessun interesse. Ma sotto altri punti di vista il traguardo della quantum supremacy, anche se usata per completare calcoli in qualche modo inutili, rappresenta uno spartiacque nel mondo dell'informatica. Per cercare di spiegare il valore pratico di questo traguardo, Will Oliver del Massachusetts Institute of Technology aveva paragonato durante una recente conferenza il raggiungimento di questo record all'importanza del primo volo dei fratelli Wright per l'aviazione. Un successo di per sé molto limitato, con poche o nulle applicazioni pratiche, ma che dimostrò per la prima volta la fattibilità concreta del volo e diede un enorme impeto alla ricerca nel settore. Uno strumento in più. Tuttavia è doveroso sottolineare che nonostante gli incredibili progressi, che secondo la cosiddetta legge di Newton andrebbero a un ritmo doppio esponenziale, i computer quantistici non saranno mai in grado di sostituire i cugini tradizionali. La grande complessità di queste nuove macchine, che per funzionare devono essere raffreddate a temperature prossime allo zero assoluto, renderà impossibile, almeno per decenni, la creazione di computer quantistici domestici. Secondo tutti gli esperti del settore, i computer quantistici saranno in realtà dei potentissimi strumenti che si affiancheranno ai supercalcolatori usati oggi dai grandi enti di ricerca. E per risolvere molti problemi i computer classici resteranno a lungo i migliori strumenti a disposizione.